Riuscite ad immaginare un influencer che dice di sì alla proposta di sponsorizzare una crema che come effetto collaterale causa pericolose dermatiti? E credereste a uno che accetta di fare il testimonial per dei diamanti estratti con il lavoro di bambini poi morti? Ognuno ha i suoi limiti etici, dai, diciamocelo. Non so voi, ma io sponsorizzerei volentieri una casa editrice che usa la pelle dei filosofi idealisti come copertina dei libri. Però non parliamo di me. Oggi parliamo del servizio delle Iene sugli influencer mostri che accetterebbero di sponsorizzare la crema antirughe di Voldemort in cambio di pochi spicci e si venderebbero la mamma per un po' di eurini. E ne parliamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
È uscito un servizio delle Iene che metto in descrizione per chi sta ascoltando la puntata in differita. L'abbiamo visto in diretta su Twitch, quindi se siete abbonati a Twitch potete recuperarvi anche tutto il video che abbiamo visto e che abbiamo commentato insieme, però non posso mettere qui su YouTube il video delle Iene per motivi di copyright. Recuperatelo, abbonatevi su Twitch che così potete vedere le differite. Ecco, in questo video alcuni influencer vengono coinvolti e vengono fatte loro delle proposte di sponsorizzazioni indecenti e in gran parte accettate. I primi tre influencer rifiutano, anche se i rifiuti sono legati non tanto all'etica, quanto piuttosto al fatto che, oh mio Dio, e se queste cose vengono fuori, la mia immagine ne risente, però almeno rifiutano. Mentre gli altri, se non sbaglio, quattro altri influencer invece accettano. Diciamolo subito, è il servizio perfetto per chi già odia gli influencer e in questo modo conferma la sensazione che gli influencer siano dei mostri, che il mondo degli influencer sia fatto di pazzi, privi di etica e tutto quanto. Ovviamente è un'idea sbagliata perché il mondo degli influencer è fatto di migliaia di persone, molte delle quali agiscono con grande etica, altre invece sono dei pezzi di merda come in qualsiasi altro ambito. Secondo molte persone, anche durante la diretta su Twitch, è venuto fuori il fatto che il servizio potrebbe essere artefatto ed è possibile perché le proposte che vengono fatte a questi influencer sono palesemente ridicole, platealmente impossibili. Sponsorizzare ditta di diamanti che usa i bambini calati dentro le miniere per 14 metri e che sta pensando di sostituirli con i nani. Oppure la crema antirughe che viene fatta con organi di persone moribonde. Sono cose veramente esagerate, quindi potrebbe essere. L'altro elemento che fa dubitare è il fatto che l'identità di vari influencer è stata nascosta e quindi secondo molti questo potrebbe aver spinto le Iene, che a quanto pare non hanno una grande credibilità nel pubblico del web, ad aver artefatto questi dialoghi. Poi c'è l'ultima influencer che è Asia Valente, la quale, secondo le fonti che mi sono state riportate, fa parte di un management legato a Mediaset e questa cosa pare poco plausibile. Altri elementi sono quello del fatto che le persone non hanno contrattato molto per i compensi dei post, quando di solito invece un po' di contrattazione dovrebbe esserci, e poi il fatto che tanti di questi influencer, anzi nessuno, era accompagnato da un manager. Però qua vi dico per esperienza personale, perché l'ho visto succedere, che in realtà molte aziende negli incontri preliminari fanno accordi affinché l'influencer sia da solo. Però, al netto di tutto questo, l'idea che il servizio sia artefatto rende ancora più interessante il ragionamento che voglio proporvi. Quindi seguite fino in fondo perché secondo me c'è un po' di ciccia. Prima di entrare però in questo argomento, vorrei dirvi che io ho accettato sponsorizzazioni meno inaccettabili di quelle proposte. Per esempio, il nostro partner NordVPN, e una VPN vi posso assicurare che non uccide i pony, non prende a calci i polli, me ne sono assicurato, quindi tranquilli. Grazie a NordVPN che sponsorizza e sostiene la trasmissione. Che cos'è una VPN? Beh, in realtà è un po' un preservativo per internet, perché tu che navighi sul web e magari utilizzi l'home banking, metti dei dati sensibili, fai scambi commerciali, magari c'hai anche un'attività, non ti rendi conto che i tuoi dati sono una merce invece preziosa, ed è un po' come girare in una strada affollata e piena di malintenzionati con la borsetta aperta e tutti quanti possono metterci le mani. Una VPN ti permette di crittografare i tuoi dati e quindi girovagare senza la paura di essere scippato. A tutto questo si aggiunge il fatto che una VPN ti permette anche di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese, quindi siti, video, articoli che non puoi vedere se abiti a Milano, ma pur abitando a Milano puoi usare NordVPN per geolocalizzare il tuo indirizzo IP in Russia, in Norvegia, negli Stati Uniti, in maniera da aprirti alla rete globale senza limiti nazionali. Sono tutti ottimi vantaggi, ma se non bastasse, con il codice sconto DUFER e il link che trovi in descrizione, puoi accedere a NordVPN con uno sconto del 73% per i primi 2 anni, 2,69 € al mese, poco più di 2 caffè al mese, per non farti shippare quei maledetti dati. Vai, cosa stai aspettando? Muoviti! Usa NordVPN, io sono utente da più di 2 anni con grande soddisfazione e la nostra community ormai è molto legata a questo prodotto. Quindi grazie NordVPN, adesso torniamo alla nostra trasmissione. Fa sempre ridere, questo devo dirlo come premessa, fa sempre ridere quando le iene fanno la morale agli altri. Le iene, cioè quelle che hanno fatto pubblicità al metodo Stamina, diffondendo fake news, contribuendo al sentire antiscientifico di questo paese. Quelli che hanno accusato Burioni di conflitto di interessi e hanno perso la causa. Una cosa divertentissima. Quelli che hanno montato in Italia il caso bufala della Blue Whale, questi ragazzini su internet che cavolo si suicidavano, invece non succedeva niente del genere. Quindi, care iene, quando fate la morale, insomma, io direi che bisogna farsi una sana risata, mettiamola così. Però non sorprende che dal mondo televisivo giungano le maledizioni al mondo del web, a quello degli influencer, che in fin dei conti è percepito un po' come la concorrenza diretta. E giova ricordare però che i personaggi televisivi non sono più innocenti dei mostri di oggi. Cioè, le cose che abbiamo visto in questo servizio non è che siano poi tanto cambiate rispetto a personaggi televisivi altrettanto poco reprensibili, va bene? Credo che questo sia una doverosa premessa, perché sembra che internet abbia fatto cicciare fuori tutti i pazzi del mondo, ma in realtà è sempre andato così. Il problema è che adesso sono tanti gli influencer rispetto ai personaggi televisivi degli anni 90, e quindi questa cosa magari si vede di più. Noi oggi proveremo ad adottare il metodo biglino. Facciamo finta che il servizio delle iene sia non artefatto. Noi non abbiamo elementi definitivi per capire se sia o meno artefatto. Possiamo solo, come ho cercato di fare, sporgerci facendo illazioni, sospetti. Posso solo dirvi che io ho visto e ho conosciuto sufficientemente a fondo il mondo degli influencer e il rapporto fra aziende e personaggi web da poter credere alla veridicità almeno di una parte di quello che ho visto. Credo che questo sia possibile. E allora vorrei, col metodo biglino del facciamo finta che, pormi questa domanda. Come si è arrivati al punto di poter anche solo ascoltare la proposta di un tizio che ti chiede di sponsorizzare prodotti nocivi per la salute e non porti problemi? Proviamo a ragionarci. Sono 3 gli elementi, secondo me, che ci permettono di fare un po' di chiarezza. Il primo, il non criterio della popolarità. Noi lo sappiamo. Il web ha creato e ha posto sul trono dei criteri di valutazione della voce di qualcuno la popolarità. Noi stiamo vedendo con questo concetto di popolarità le conseguenze di un sistema che, avendo abbattuto i criteri gerarchici di un tempo su cui si basava la credibilità, trova nella sola popolarità il criterio con cui si valuta qualsiasi evento, collaborazione, sponsorizzazione, messaggio. Un tempo, che ci piacesse o meno, i criteri che selezionavano il personaggio famoso erano molto diversi e questo portava ad avere un minor numero di personaggi famosi. Attenzione, il mio non è un discorso del si stava meglio quando si stava peggio, assolutamente no. Però è indubitabile che fino a, diciamo, 20 anni fa, i criteri che permettevano a qualcuno di diventare famoso erano molto diversi, molto più stretti anche rispetto ad oggi. Bisognava fare un certo tipo di gavetta, avere un certo tipo di percorso, e quelle gavette, quei percorsi, quei criteri, quei riti di iniziazione che portavano a diventare un personaggio televisivo o un politico o un radiofonico o insomma qualsiasi cosa, un esperto di qualche settore, uno scienziato, erano criteri stretti che permettevano di comprendere quale fosse la credibilità. Hanno suonato il campanello, quindi scusatemi un secondo, faccio una piccola pausa. Quindi dicevo, che ci piacesse o meno, i criteri erano più stretti e ti permettevano di fare un percorso che era riconoscibile dalle persone. Ora quei criteri sono venuti meno e il problema è che venendo meno i criteri di valutazione e selezione non sono stati sostituiti velocemente da altri criteri che potessero funzionare. No, c'è solo la popolarità e la popolarità è un criterio fallace. Prima di tutto perché è frainteso. Le aziende spesso non hanno la più pallida idea di chi sono gli influencer con cui si interfacciano. E di nuovo, ragazzi, non posso fare esempi concreti, ma fidatevi. Fidatevi un po' per la mia esperienza personale che adesso vi racconterò, un po' perché ho visto succedere certe cose. Questi contattano la gente letteralmente guardando il numero di follower. Le aziende ti chiedono il numero di followers, di like, senza capire che nella gran parte dei casi questi numeri sono totalmente privi di significato, privi di spessore, non vogliono dire nulla. Infatti, abbiamo detto tante volte su Daily Cogito, un like o un follow, lo sapete bene perché li cliccate anche voi queste cose, un like o un follow non costa niente. E quando qualcosa non costa niente, non significa niente, ma è la superficie contro cui tutti sembrano sbattere e fermarsi e si fanno bastare questi criteri. Perché? Perché non sanno che pesci pigliare. Ora voi avete la più pallida idea di quante assurde proposte nel corso, soprattutto degli ultimi 3 anni, mi siano giunte. Ragazzi, potrei farvi degli esempi assurdi. Sponsorizzazioni di gaming. E quando fai notare che tu non ti occupi di gaming, ma di filosofia, questi cercano di capire, com'è possibile? Ma tu sei su Twitch. Io ho ricevuto dei messaggi di risposta da persone che mi hanno contattato per sponsorizzazioni di gaming, a cui ho detto, ma io non faccio gaming, io faccio filosofia. E mi hanno risposto, ma fai video su Twitch? Non hanno la più pallida idea di come funziona neanche l'ambiente in cui sguazzano. Oppure sponsorizzazioni di vestiti. Proprio 2 settimane fa io ho ricevuto la proposta di sponsor da vestiti, e io ho semplicemente detto, raga, cioè, io mi occupo di filosofia, io posso anche metterli i vostri vestiti, ma il mio pubblico non gliene frega un cazzo della moda che propongo. Quindi, e anche lì, insomma, tutti stupiti, anche perché si stupiscono in quanto tu rifiuti la sponsorizzazione. Ed è un elemento da non sottovalutare, questo mi ha sempre fatto pensare che gli influencer generalmente accettano tantissimo, una percentuale altissima delle proposte fatte, anche quando non c'entrano un cazzo. Ho ricevuto proposte editoriali che neanche sapevano di quello di cui mi occupavo o avevano la vaga idea del fatto che io parlavo di filosofia. Ma però la prima domanda era, ascolta, ma quante views fanno i tuoi video? E io la risposta che do sempre è, ma a te che cazzo te ne frega? Cioè tu mi stai contattando perché io sono bravo a fare il mio lavoro e perché i miei argomenti ti interessano e vuoi aiutarmi a diffonderli con un libro, oppure mi stai contattando perché hai cercato filosofia su YouTube e son cicciato fuori come primo o secondo canale? Di cosa stiamo parlando? Le aziende si propongono agli influencer senza sapere nulla di loro e gli influencer non sanno cosa diavolo aspettarsi. Il non criterio è la popolarità fraintesa dei numeri. Cioè vengono usati i numeri nel modo in cui non dovrebbero venire usati. Questo è letteralmente il Far West. Non ci sono linee guida né dall'una né dall'altra parte e manca una seria deontologia. Non c'è una deontologia nel modo con cui gli influencer devono rapportarsi alle aziende, nel motivo per cui nel mondo degli influencer tanti si affidano poi a management, perché si arriva al punto 2. Gli influencer sono dei famosi improvvisati. Spesso, e anche qui ve lo dico perché ne ho conosciuti tanti, spesso sono alla loro prima esperienza lavorativa. Non conoscono il mondo del lavoro, non hanno idea di cosa vuol dire contrattare, non hanno idea di cosa vuol dire fidarsi, creare fiducia, avere credibilità, costruire credibilità. Anche perché spesso, come ho accennato, sono usati da management di cui non sanno nulla. Quindi, ragazzi, Ricordiamoci che è un mondo particolare, sono inesperti, sono giovanissimi, sono timorosi di perdere pubblico, ma sono ancora più timorosi di perdere, di veder sfumare la loro popolarità con la stessa velocità con la quale l'hanno acquisita, cioè in modo insignificante. In gran parte queste sono persone la cui popolarità è costruita solo sui numeri di like e views, che come detto sono insignificanti per tanti motivi, e la loro popolarità si è costruita talmente velocemente che altrettanto velocemente può essere svanita. E questo li rende terrorizzati. Io ho visto influencer trattare con aziende, pervasi dal pensiero: se chiudo questa porta, chissà quali opportunità mi perderò. Oppure, se non lo faccio io, lo farà lui. Frase che si sente anche nel video. Cioè, se io sta roba non la faccio, troverete qualcun altro, quindi la faccio io. Che è l'anticamera dell'antipensiero. È la banalità del male di Hannah Arendt. L'incapacità di capire il significato di quello che sto facendo. E da questo arriva il servizio delle Iene, da questo atteggiamento che è distruttivo. Io vorrei che questo ve lo metteste bene in testa. L'influencer è spesso una persona giovane, immatura, spaurita e improvvisata, che sta gestendo una popolarità cicciata fuori quasi per caso, non cercata, e che non sa fare il suo mestiere, perché quello dell'influencer non è un mestiere. Quante volte l'abbiamo detto? L'influencer in realtà è una categoria che si acquisisce quando uno nel suo mestiere è molto bravo. Uno è un bravo cantante, può diventare un influencer quando dalla sua musica e dalla sua comunità di persone appassionate costruisce una visibilità mediatica attraverso il web e i social. Uno è un bravissimo stilista, un bravissimo cuoco, un bravissimo filosofo, e allora, sapendo fare quel lavoro, usa la sua competenza per sfruttare il mezzo del web. Ma l'influencer non è un mestiere, è una condizione conseguente a una certa professionalità. Questa cosa qua sembra che non entri in testa, e ritengo incredibile che non entri in testa. Però c'è il terzo aspetto, e questo è un aspetto di cui è in gran parte responsabile il pubblico, ed è il meccanismo della simpatia. Questo è il problema del pubblico quando si tratta di influencer. Più o meno giovani si legano a un influencer, a degli influencer, per simpatia, per affinità. E questo, signore e signori, è un problema. Attenzione, non fraintendetemi, è bello stare simpatici, è bello, anche a me piace avere persone che mi dicono: ah Rick, mi sei simpatico, ho affinità, non voglio demonizzare a priori questo, però è orribile accorgersi che la gente si lega solo per la simpatia. E non è soltanto orribile, è sbagliato. Il tempo che tu dedichi all'influencer a cui ti senti legato dovrebbe essere speso in cambio di qualcosa di concreto, perché il tuo tempo è una cosa molto concreta. Divertimento, quando si tratta di intrattenimento, il tuo influencer dovrebbe divertirti. Il divertimento non ha a che fare con la simpatia per la persona, ha a che fare con la sua capacità di intrattenerti. Dovrebbe darti strumenti critici, quando si tratta per esempio di influencer che trattano di attualità, filosofia, cultura in generale. E la simpatia in tutto questo dovrebbe essere al massimo un piccolo supporto opzionale. Io seguo quella persona perché, cavolo, mi dà strumenti. Dedico il mio tempo a quella persona perché mi fornisce qualcosa di concreto e utile che posso usare nella mia vita. E poi mi sta anche simpatico. Ovviamente può succedere il contrario, per questo non demonizzo la simpatia. Può succedere che uno inizi a seguire qualcuno perché gli sta simpatico e poi si accorge anche che fornisce strumenti. Però questa cosa qua è essenziale. La simpatia no. Sono seguito da un sacco di persone a cui sto sulle balle e va benissimo così. Perché, anzi, quando qualcuno mi dice: Rick, mi stai antipatico, ma ti seguo perché, io credo di star facendo bene il mio lavoro. Ok? Bene. Ma la simpatia domina l'esperienza del web. E la simpatia non solo fonda la popolarità di cui abbiamo parlato prima, quella superficie terrificante, ma crea anche un pubblico che, legandosi emotivamente e non ragionevolmente al proprio idolo, si beve qualsiasi cosa. Questo è il vero problema che il servizio delle Iene mostra indirettamente. Perché quegli influencer possono, facendo finta che non sia artefatto, accettare una roba del genere? Perché tanto sanno che il loro pubblico si berrà qualsiasi cosa. Ecco perché le sponsorizzazioni più assurde sono possibili. Le aziende sono consapevoli di questo proprio come gli influencer. E più si scende di età, meglio è, perché i bambini ancora di più utilizzeranno la simpatia e non la consapevolezza critica per capire cosa quell'influencer sta trasmettendo loro. Ti seguo perché mi stai simpatico. E quella è l'idolatria peggiore del mondo, cioè proprio deleteria per tutto e per tutti. Ora, io non dico che tutti gli influencer dovrebbero essere valutati in base al pensiero critico che forniscono, ok? No, anche perché io seguo tanti intrattenitori, ma ci mancherebbe. Ma la simpatia è un criterio che funziona con i cani, mica con un tizio che ti dà consigli per gli acquisti. Ancora peggio quando la simpatia è l'unico elemento. E fin tanto che questa cosa funzionerà, sarà un problema. E non vorrei essere troppo polemico, però è un fenomeno che è fomentato purtroppo da molti influencer. Ed è un fenomeno che è fomentato da influencer molto intelligenti, che magari riescono a fare un ottimo lavoro, e però giocano facilmente sulla simpatia, sull'idolatria. E io farò solo un unico esempio per dirvi come si costruisce questo discorso. Elden Ring, per chi non sapesse di quello di cui si parla, perché non tutti quelli che seguono questo canale conoscono i videogiochi, però Elden Ring è l'erede di Dark Souls, che vedrà la luce, anzi ha già visto la luce per alcuni, ma insomma dovrebbe uscire per il pubblico generalista a febbraio, se non sbaglio, ed è un gioco per PS5 e credo anche PS4 molto atteso, di cui si parla da anni. E in qualche settimana fa è uscita il primo gameplay di questo videogioco e io ho visto video di persone che parlavano di questo videogioco e ho provato nausea, ragazzi. Ho provato nausea perché mi sono trovato di fronte a un fomento emotivo, inutilmente spinto, inutilmente idolatrante, che mi ha fatto fare due considerazioni. La prima, il pubblico va in visibilio solo per questione di simpatia e legame emotivo con la persona che ne parla di questa cosa, ed è un meccanismo morboso. E dall'altro lato, quando si crea tutto questo hype, questo fomento irrazionale, non ti potrai mai permettere di dire «sto gioco non mi è piaciuto». Non ti potrai permettere di fare questo. Mi rivolgo anche direttamente a Sabaku. Sabaku, con tutto l'hype che hai creato intorno ad Elden Ring, io non mi fido della tua opinione su Elden Ring, perché so perfettamente che con tutto l'hype e il fomento che hai fatto, non potrai mai dire alla fine, beh, ma sto gioco in realtà mi ha deluso. Non potrai, perché ti sei esposto troppo emotivamente. Ma guarda, è solo un esempio, eh. Potrei fare altri mille esempi. Purtroppo questo meccanismo di simpatia è terrificante e, che ci piaccia o meno, dobbiamo smontarlo. E lo smontiamo usando criteri, creandoci i criteri per valutare il modo con cui relazionarsi fra aziende e influencer, il modo con cui scegliersi il proprio influencer, il modo con cui fruire e valutare i contenuti del web. Tutto questo discorso si traduce nella possibilità che il video delle Iene sia vero. Io trovo plausibile tale risposta. Asia Valente si è beccata un Niagara di merda per quel pezzo in cui lei peraltro ha scelto di non farsi censurare. Un Niagara di merda, una shitstorm come raramente ne ho viste. Infatti ha bloccato anche i commenti quasi su tutti i suoi social. Io ho il dubbio che una persona possa esporsi a una roba del genere volontariamente, ve lo dico, eh. Lo dico molto molto tranquillamente. Ma la cosa più interessante di tutte queste cose che ho detto, sapete qual è? È l'effetto che questo video ha su di noi. Il fatto stesso di dover dubitare della veridicità del servizio la dice molto lunga. E non la dice lunga sulle Iene, la dice lunga su di noi. Perché gli altri influencer sono oscurati? E le domande mi sembrano troppo assurde. Tutte queste cose qua ci fanno dire, come ho accennato prima, che forse questo video è artefatto. Io credo che chi crede che sia artefatto forse è troppo ottimista. Io no, non sono così ottimista perché, di nuovo, ritengo che il mondo degli influencer sia il quarto mondo dell'intelletto. Però siamo di fronte a un fatto. I criteri di eleggibilità del reale ci stanno sfuggendo. Cioè, non abbiamo più veramente appigli per dire, non dico con certezza, ma con una sana scommessa che questa cosa sia o meno reale. Siamo nel mondo del trolling e non sappiamo più distinguere fra il troll e la realtà. Gli influencer potrebbero trovarsi nella stessa situazione in cui si trova lo spettatore. E se fosse vero? Provate a pensarci. C'è il tizio che nell'intervista ti dice: ma ti proponiamo di sponsorizzare un prodotto con materie marce, organi umani e animali in via di estinzione. Perfetto. L'influencer, di fronte a questa cosa, con tutte le domande che facevo prima, con l'immaturità, tutta questa cosa qua, pensa: ok, magari mi sta trollando, però magari no. E se fosse vero? E se fosse vero e dico di no, quali porte mi si chiuderebbero? Quali opportunità perderei? E quindi rimane lì, non dice di no, non dice di sì, però dice: ma sì, però se non viene fuori... non sto ovviamente scusando, sono dei pezzi di merda quelli che hanno fatto se è vero questa cosa. Però è il... e se fosse vero? E chi segue questo canale da un po' di tempo, beh, per esempio c'è il video di, credo, un paio di settimane fa su Fedez che scende in politica. È la domanda che ci sta friggendo il cervello. E se fosse vero? È la stessa cosa che facciamo noi spettatori davanti al video. E se fosse vero? Cioè, noi di fronte a quel video lì stiamo ragionando nello stesso modo con cui l'influencer potrebbe aver ragionato davanti all'intervistatore. E se fosse vero? Ragazzi, ci troviamo in una matriosca di finzioni. Ma è solo la superficie. Le possibilità di perdita del reale sono profonde come la tana del bianconiglio e credo che noi siamo solo all'inizio. Quindi, da spettatori, da influencer, da aziende, o iniziamo a costruire dei criteri seri che non siano quelli della simpatia, della popolarità, e costruiamo a creare criteri che diano credibilità alle parole, ai messaggi, che creino responsabilità reciproca al fine di sostituire i criteri vetusti che ormai sono spariti di 30 anni fa, altrimenti questa cosa ci cadrà addosso e ci farà discretamente male e secondo me già ci sta facendo male. E quindi direi che abbiamo materiale su cui riflettere. Il video delle Iene è vero o falso? Non lo so, è una matriosca. Una matriosca di verità e finzioni e non ho gli elementi per distinguere la realtà dal trolling. E questa cosa mi preoccupa perché credo di essere una persona che di solito valuta le cose bene, ma qui non ho veramente gli elementi. Ditemi voi cosa ne pensate. E adesso, se siete in live, sicuramente ne discuteremo. Se invece siete in differita, venite a trovarmi ogni tanto in live. Fino al 17 dicembre io sono qui a casa e quindi se venite a farmi compagnia durante la quarantena io ne sono contento. E ovviamente iscrivetevi, sostenete, condividete e diffondete Daily Cogito. E mi raccomando, non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.